Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Sono ormai più di 200.000 le persone sfollate per i vasti incendi boschivi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. La situazione meteorologica, il vento in particolare, sta complicando la situazione. Regna l'incertezza dopo l'annuncio di dazi statunitensi al 12,5% per le merci svizzere e al 10% per quelle europee. Da una parte Trump vuole aumentare in patria la produzione di farmaci generici e ha parlato di dazi fino al 200% per questo settore, dall'altra minaccia pesanti sovrattasse per l'UE in reazione alla multa inflitta a Google. È stato rimosso dall'incarico il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è accusato di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice. E poi inizia la Super League di calcio, IBE e Basilea favorite, Lugano da vertice, difficilmente il Thun riuscirà a confermare il titolo. Avanzano senza sosta le fiamme che stanno devastando i boschi nell'Europa meridionale. In Francia più di 140.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case per l'incendio scoppiato nel dipartimento della Gironda, nel sud-ovest del paese, che si sta dirigendo verso l'area metropolitana di Bordeaux, dopo aver distrutto 22.000 ettari di bosco. Da oggi anche 34 pompieri romandi parteciperanno alle operazioni di spegnimento. La squadra svizzera sarà impiegata in zone urbane così da liberare i vigili del fuoco francesi meglio addestrati ed equipaggiati contro gli incendi boschivi. Da parte sua la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per i roghi che imperversano a ovest di Madrid e nella provincia di Avila. Gli sfollati sono ormai più di 60.000, 25.000 gli ettari di bosco bruciati e la situazione meteorologica non aiuta. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice dalla Spagna, Giulia Danieli.
Madrid stamattina si è svegliata sotto una coltre di fumo grigio. Gli incendi che stanno devastando la regione hanno reso l'aria pesante e per ora sono ingovernabili. A circa 80 chilometri a nord-ovest della capitale il fuoco è divampato due giorni fa con una velocità incredibile, fomentato da forti raffiche di vento caldo. Il fronte delle fiamme da ieri sera ha coinvolto anche la provincia di Avila. La presidente della regione, Isabel Ayuso, ha dichiarato che è il peggior incendio nella storia della comunità di Madrid. Nonostante l'impiego di oltre 1.100 vigili del fuoco, 650 agenti della Guardia Civile, forestali e militari dell'unità di emergenza, sono in azione anche diversi Canadair, quattro inviati da Grecia e Italia per sopperire alla carenza della flotta spagnola. Per il capo di governo Sanchez la situazione è drammatica. Stamattina ha visitato le zone più colpite e da ieri è stata dichiarata l'emergenza nazionale. Sono stati evacuati più di 8 paesi nei dintorni di Madrid e sono 60.000 gli sfollati che da ieri hanno trovato rifugio in palazzetti dello sport e strutture pubbliche allestiti dalla protezione civile. Tra questi c'è Mari Carmen, una delle migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa.
Sobre las 8:30 recibimos un aviso que teníamos que desalojar la aldea del Fresno.
Alle 8 della sera abbiamo ricevuto un avviso che ci diceva che dovevamo lasciare la nostra casa. Ci siamo molto spaventati. Abbiamo raccolto in fretta qualcosa per la notte e mezz'ora dopo sono arrivati i militari della Guardia Civile che ci hanno gridato di andarcene immediatamente. Uscite, uscite, andate via. Ci siamo diretti nel paese vicino con le nostre auto. Eravamo già lontani un po' dalle fiamme che avevano raggiunto il nostro municipio. Chi come me ha portato con sé i suoi cani ha preferito dormire in auto invece di andare nel palazzetto dello sport. Altri hanno preferito andare là, ma è successo tutto così in fretta che tanti di noi hanno anche dormito per terra. Davvero non sapevamo dove andare. Pensavamo fosse solo per una notte, ma invece sono già due giorni che siamo qui, ancora una volta, ancora, e siamo disperati.
Questa notte, otra vez. Estamos un poco desesperados.
Torniamo ora sul tema dei dazi statunitensi fissati per la Svizzera al 12,5%, al 10% per l'Unione Europea. Ma c'è un settore che resta nell'incertezza anche dopo le novità aggiunte giovedì notte. Si tratta dei produttori di farmaci generici. Come noto, le aziende farmaceutiche sono attualmente esonerate da tutti i dazi, ma il presidente degli Stati Uniti ha recentemente preso di mira una loro categoria precisa. Dalla reazione dei diretti interessati si capisce che oramai più che le parole di Trump contano i fatti. Sentiamo Alan Crameri.
Donald Trump vuole aumentare la produzione interna di farmaci generici, vale a dire di quei medicinali non più protetti da brevetto e quindi più buon mercato. Minaccia le aziende che non sposteranno negli Stati Uniti parte della loro produzione con dazi del 100 e poi del 200%. Dal 2028 il prezzo dei loro medicinali potrebbe quindi prima raddoppiare e poi triplicare. Potenzialmente colpita anche Rivofarm, azienda farmaceutica ticinese. Il direttore Piero Poli.
Vediamo cosa succede, vediamo cosa sarà effettivamente il decreto legislativo e a quel punto lì potremo intraprendere delle azioni. Spostare un'azienda farmaceutica richiede tempo e richiede molte autorizzazioni. Questa notizia di Trump va sicuramente a colpire tutte quelle piccole e medie imprese che non hanno la capacità di poter portare la produzione negli Stati Uniti perché l'investimento è troppo importante.
Poli con Rivofarm prende quindi tempo senza allarmarsi troppo con anticipo. Simile la reazione del gigante Sandoz, con sede a Basilea e importanti fabbriche in Slovenia e Austria. Il suo titolo in borsa ha subito poco le minacce da Washington. Vuol dire che le parole di Trump non vengono più prese sul serio? Giriamo la domanda ancora a Piero Poli, che è anche presidente dell'Associazione Ticinese delle Aziende Farmaceutiche.
Bisogna sempre prendere sul serio quello che gli esponenti politici e soprattutto di un certo rilievo dicono. È chiaro che in un momento in cui oggi si dice A e domani si dice Z, c'è un po' di confusione.
Si prospetta quindi un periodo di incertezza per i produttori di generici in Svizzera. Novartis e Roche, che invece sviluppano terapie originali, hanno già raggiunto accordi bilaterali con l'amministrazione statunitense. In cambio di promesse di investimento, sono state esonerate da dazi.
E nelle ultime ore Trump ha attaccato l'Unione Europea minacciando pesanti dazi in risposta alle multe inflitte alle aziende americane, ultima in ordine di tempo quella contro Google per violazioni del regolamento sui mercati digitali. Sul suo social Truth il presidente statunitense ha scritto, citiamo, «L'UE pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia e ha annunciato il lancio di un'indagine su questa pratica di rapina, così l'ha definita, aggiungendo prevediamo di imporre loro pesanti dazi doganali il prima possibile. Tra l'altro, tra poco nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori parleremo della nostra convivenza con le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e i social in un episodio che non vi abbiamo ancora proposto su Rete 1. È una conversazione in cui a farci da guida è Bruno Giussani, esperto delle nuove tecnologie, con il quale affrontiamo proprio anche la nostra dipendenza dalle tecnologie americane. Ecco un estratto.
Noi in Europa dipendiamo ma massicciamente dalla tecnologia americana. Non soltanto noi, io e lei, perché utilizziamo un social o perché utilizziamo un telefonino della Apple o basato sui software di Google, ma anche le aziende, anche i governi. L'80 o 85% delle amministrazioni pubbliche europee funzionano su dei software e su dei server e su delle macchine prodotti, sviluppati e controllati da aziende americane. L'80% di tutti le aziende quotate in borsa in Europa è la stessa cosa, e questi non sono dei prodotti che noi compriamo poi controlliamo, questi sono dei sistemi che ci impongono di lavorare passando attraverso i sistemi e gli impianti delle aziende americane. Ma penso che l'amministrazione Trump abbia anche capito una cosa, ha capito che le piattaforme americane, le piattaforme tecnologiche americane sono uno strumento estremamente potente di controllo e di coercizione degli altri.
Le big tech americane, l'Europa e la sovranità digitale. Questo è il titolo del podcast presente su sito e applicazioni RSI e per la prima volta anche in onda fra poco. Lo potrete ascoltare alle 13.30 su Rete 1. E proseguiamo con le altre notizie. È stato rimosso dall'incarico il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice. La decisione è stata presa dalla maggioranza degli Stati membri. Khan, in carica dal 2021, si trovava in congedo volontario dal maggio del 2025. Era stato sospeso il mese scorso in attesa proprio di questo voto. Ieri, in serata, un portavoce ha letto un breve comunicato e da questo inizia il servizio del nostro collaboratore Cristiano Valli.
The office wishes to reassure victims, affected communities, states parties, and all those who support its work that it's acting.
Desideriamo rassicurare le vittime, le comunità colpite, l'assemblea degli stati parte e tutti coloro che sostengono l'operato della Corte sul fatto che le attività volte all'adempimento del proprio mandato proseguono senza interruzioni. Rimaniamo impegnati a condurre indagini e azioni penali indipendenti e imparziali in tutte le situazioni rientranti nella giurisdizione della Corte al fine di rendere giustizia alle vittime dei crimini previsti dallo Statuto di Roma.
Under the court's jurisdiction to deliver justice for victims of Rome statute crime.
Il comunicato prosegue ribadendo tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e di altre forme di condotta scorretta. In una nota congiunta degli Stati parte si legge che la decisione non è stata presa nel merito delle accuse rivolte al procuratore capo, né mette in discussione il lavoro fatto in Israele, Afghanistan e nella striscia di Gaza, ma è volta a garantire la necessaria serenità alla Corte nel proseguimento del proprio lavoro. Karim Khan lascia dopo 5 anni. Nel corso del suo mandato sono stati emessi tra gli altri ordini di arresto per Vladimir Putin e per il primo ministro israeliano Netanyahu, motivo per cui la Casa Bianca ha sanzionato Khan, la sua famiglia e altri membri della Corte. Inizia ora il lungo processo per la nomina del successore. Fino ad allora la Corte sarà guidata dai due vice, Nazat Shamin Khan e Manman Jinyang.
Per la prima volta in quasi 2 settimane gli Stati Uniti non hanno comunicato nuovi attacchi durante la notte contro l'Iran. Trump afferma che sono in corso colloqui anche se a suo dire gli iraniani non sarebbero pronti a un accordo. Raid aerei invece sono stati effettuati dall'Arabia Saudita contro obiettivi degli Houthi yemeniti a Hodeida. Intanto in un altro scenario di crisi, la Cisgiordania palestinese, la tensione è in aumento dopo l'uccisione di 2 israeliani e di 4 palestinesi e una notte di violenza. I dettagli con Michele Giorgio.
La tensione in Cisgiordania ha raggiunto uno dei livelli più alti degli ultimi mesi dopo la giornata di sangue costata ieri la vita a 4 palestinesi e 2 israeliani nel villaggio di Tel vicino a Nablus. Questa notte le vittime palestinesi sono state sepolte in un funerale collettivo celebrato sotto pesanti restrizioni imposte dall'esercito israeliano che anche chiuse i posti di blocco nella Cisgiordania centrale. Ieri, secondo una ricostruzione, tutto è iniziato quando coloni israeliani, alcuni minorenni, ufficialmente in gita sono entrati in massa nei campi coltivati del villaggio palestinese. Durante tafferugli un palestinese ha sottratto l'arma ad un membro della sicurezza della colonia di Avat Gilad, uccidendolo insieme a un soldato. Gli altri militari presenti hanno subito sparato ed ucciso 4 palestinesi. Mentre si svolgevano i funerali della guardia di sicurezza, la presenza di ministri e deputati, centinaia di estremisti hanno dato vita a spedizioni punitive in oltre una dozzina di villaggi palestinesi, case d'automobili incendiate, terreni agricoli devastati, decine di feriti sono stati segnalati a Farat Asarra e nella valle del Giordano. L'esercito ha lanciato una vasta operazione di arresti, ma solo di palestinesi. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha promesso il pugno di ferro, ma le forze armate israeliane ammettono di essere sempre più in difficoltà nel controllare la proliferazione degli avamposti coloniali indicati dagli stessi vertici militari come una delle fonti di violenza e tensione.
Questo sul fronte del Medio Oriente, ma anche tra Russia e Ucraina il conflitto continua e dopo decine di violazioni dello spazio aereo rumeno, ieri il paese ha abbattuto un primo drone e nella notte c'è stato un secondo abbattimento. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
Nella notte gli attacchi russi hanno fatto 3 morti a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Questo dopo che ieri un missile balistico russo ha ucciso 10 persone e ne ha ferite 100 vicino a Kiev, dove era in corso un evento legato all'industria della difesa. L'Ucraina ha risposto colpendo dei villaggi turistici in territori occupati dalla Russia. Secondo fonti russe, i morti sono 8. E intanto aumentano gli sconfinamenti di droni oltre il territorio ucraino. Questa notte è stato abbattuto un drone in Romania, paese che fa parte dell'alleanza NATO. L'abbattimento è venuto in una zona disabitata, vicino al confine con l'Ucraina. Si tratta del secondo, dopo che ieri era già stato abbattuto un altro drone che aveva violato lo spazio aereo rumeno. Dalle prime informazioni sembra che il drone distrutto venerdì fosse russo. Sul secondo, invece, non si hanno ancora dettagli. Questi sono i primi droni abbattuti dalla Romania dopo decine di violazioni del suo spazio aereo. Ma non si tratta dell'unico paese NATO che ultimamente ha segnalato intrusioni russe. Ci sono anche Estonia, Polonia, Lituania. E parlando di intrusioni, è di oggi la notizia di un arresto per spionaggio alla sede NATO di Mons, in Belgio. Si tratta di una stagista canadese di origini cinesi. L'accusa è appunto di spionaggio per conto di un paese terzo e di appartenenza a un'organizzazione criminale.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.